Ciao amiche che ci seguite sempre online, oggi sono molto contenta perché è qui con noi il nostro amico, il professor Francesco Di Pierro. Ciao Francesco.
Ciao, ciao a te, ciao a tutti quanti quelli che ci ascolteranno.
Benissimo, allora siamo qui con Francesco Di Pierro per parlare in qualche modo di quelle che sono le prospettive del mondo del microbiota. Ho avuto la fortuna di essere ospite a un evento molto interessante che si è svolto qualche mese fa a Roma. E in quell'occasione ho chiesto a Francesco la disponibilità di parlare di questi temi che sono così caldi e così nuovi e innovativi, anche per raccontare un po' a voi, amiche, quali sono le novità in questo campo. Allora, la prima domanda che ti voglio fare riguarda un po' la medicina personalizzata, no? Quindi si parla sempre più spesso di medicina personalizzata basata anche sull'analisi del microbiota. E quindi mi chiedo, a che punto siamo oggi nella pratica clinica? Quanto siamo vicini a prescrivere anche dei regimi alimentari diversi o proprio una terapia su misura basata proprio su quello che è il nostro microbiota?
Ma guarda, il sistema nel complesso sta già lavorando come lo hai descritto tu, quindi ormai è più che una speranza, è qualcosa che è in progressivo divenire. Magari oserei rispondere dicendo che rispetto a quello che si potrebbe fare, si sta facendo ancora pochissimo, per non dire nulla, però quello che si sta facendo è in lenta progressione, c'è un'acquisizione progressiva da parte della classe medica e non solo, in generale i sanitari, rispetto a un approccio tailor-made, quindi fatto proprio sul paziente, che coinvolga anche la questione microbiota. Diciamo che sembra anche strano che la cosa non si sia capita da subito, no? Chi si occupa di audiometria ti dirà che utilizzerà uno strumento per migliorare la tua capacità di udire, ma vorrà fare una visita audiologica prima e sulla base della visita audiologica ti prescriverà lo strumento giusto, no? E così qualunque cosa che facciamo, non so, è il tricologo che vuole vedere com'è lo stato del mio scalpo per dirmi se ho un eccesso di forfora, un'infezione da malassezia, se sto perdendo i capelli, se mi serve un inibitore della 5-alfa reduttasi oppure non mi serve. Cioè lui mi vuole vedere prima di decidere cosa può fare. Nel microbiota fino a qualche anno fa non era così. Semplicemente il medico, il sanitario ti guarda in faccia, ascolta un pochettino le tue problematiche, ne deduce che ci sarà un problema di microbiota e ti prescrive assolutamente a caso dei probiotici. Se ci pensi, è non senso, è come se un audiologo ti prescrivesse l'apparecchio acustico perché gli hai detto che secondo te tu senti male. Ma non avrebbe senso. Ti vuole visitare, deve vedere quali frequenze hai perso, quello strumento giusto. Con i probiotici non era così. Esisteva questa regola un po' sciocca a parer mio, per cui il probiotico è uno strumento buono, quindi va bene in quanto probiotico. Ma non è così. Lo strumento probiotico non è uno strumento, sono mille strumenti, tutti diversi. Sono strumenti fatti a base di Bacillus, di Bifidobacterium, di Lactobacillus, oppure di Saccharomyces o di Marzianus, cioè di Clostridium, di Afnia, di Escherichia, di Lactococcus, di Enterococcus, di Streptococcus, ma sono tutti batteri diversi. Su quale base io decido quali darti? Quindi diciamo che oggi in progress c'è un approccio del sanitario in crescendo come consapevolezza, per cui è più, come dire, più di una volta il medico si approccia e dice: guarda, facciamo un'analisi del microbiota. Guardiamo com'è la condizione del tuo microbiota e poi decidiamo, per esempio, che tipo di terapia, se serve, che tipo di terapia probiotica somministrare, oppure, se serve, che tipo di, come dire, dieta occorre fare. Perché noi pensiamo sempre ai probiotici nell'interazione col microbiota, ma io ti devo dire in tutta franchezza che la dieta ha un impatto maggiore in chiave curativa e in chiave distruttiva anche di quanto non facciano i probiotici sul microbiota. Gli strumenti che più lo cambiano sono in negativo gli antibiotici e gli inibitori di pompa protonica, in positivo la dieta, oppure nei pazienti gravi il trapianto di microbiota fecale, colonico, da donatore sano, ovviamente. I probiotici sono strumento nel complesso minimalista per quello che è l'impatto che può dare sul microbiota, se lo consideriamo come impianto di probiotici in generale. Questo non nega che ci siano alcuni, una decina di probiotici molto efficienti, però ci deve essere un grado di consapevolezza importante, per cui il sanitario deve sapere quali probiotici in realtà sono molto impattanti, quasi come una dieta, perché tutto il resto, la quasi totalità dei probiotici ha un impatto veramente, veramente minimale, no? Com'è che penso per il distretto vaginale, uguale, un ginecologo può decidere di prescrivere una terapia probiotica più o meno mirata, ma su quale base? Sulla base di un tampone. Il tampone è un'analisi dei primi dell'Ottocento, dal punto di vista di quanto noi possiamo fare e capire di una vagina oggi con un approccio microbiomico, no? Quindi analizzando il DNA dei batteri. Eppure ancora non è completamente così. Però, diciamo, la voglio vedere mezza piena, la bottiglia o il bicchiere, che dir si voglia, quindi direi che si può fare ancora molto di più, però non siamo messi male come solo un paio di anni fa, dove parlare di microbiota sembra una parola vana, vuota, che nessuno bene sapeva di che cosa stessimo parlando. Devo dirti così, proprio perché so che tu hai un audience di elevata qualità e non ti sto sviolinando, lancio lì metto sul tavolo un aspetto che magari nemmeno tu ti aspettavi. Diciamo che la vera terapia di precisione, un domani, ma a breve, io sono coinvolto in un gruppo di studio che se ne occuperà entro qualche mese, sarebbe il trapianto di probiotici autologhi. Cioè, se tu vai dal tuo farmacista di fiducia e dici: guarda, io ho una disbiosi, come lo sa? Ma perché qualche giorno con un po' di gastroenterite mi dà dei probiotici, male non faranno, magari mi aiutano. E lui, come abbiamo detto prima, in maniera del tutto specifica, senza guardare come fa tutto il tuo microbiota, anche perché per certi versi non avrebbe tempo, ti dà dei probiotici. Domanda: da dove arrivano quei probiotici? Ma guarda, ti posso rispondere, se tu mi facessi questa domanda, direi: ma probabilmente arrivano, non so, dalle feci di un tacchino. Qualche microbiologo 20 anni fa li ha ricavati da lì e oggi te li sta dando a te, oppure li ha trovati nel terreno, oppure li ha trovati nel formaggio, in qualche cibo, nei salami addirittura. Si usano i salami per recuperare dei probiotici. Quindi con te quel probiotico che il farmacista ti consiglia, che ha a che vedere? Nulla, nulla. La domanda è: ma tu, anche durante una gastroenterite, dentro di te, anche in quantitativi sparuti, ce l'avresti un probiotico? Sì, tutti ne abbiamo. Ma sono quelli che ti ha passato tua mamma quando ti ha partorito, magari, no? Adesso è dimesso in un angolino, è poco efficientato perché è in un tourbillon, in una cacofonia aggressiva che tu chiami gastroenterite. Sai cosa faccio? Te lo estraggo, ti dico di darmi le tue feci, ti tiro fuori il probiotico che è tuo. Lui è dentro di te, quindi lui è accomodato dentro il tuo intestino. Okay? Lui è già riconosciuto come un abitante di quell'intestino. Lo tiro fuori. Lo fermento in modo da averne chili e chili e te lo metto in capsula e te lo somministro tutti i giorni. Sai cosa succede? Che quel probiotico, perché viene da te, è come un trapianto di materiale fecale, no? In questo caso autologo. È assolutamente molto colonizzante e in qualche modo conduce una battaglia contro quella tua gastroenterite con maggiore successo. Pensa avere i tuoi probiotici autologhi tenuti in frigo, te li sei fatti ricavare da qualche scienziato folle e te li porti in viaggio per evitare, non so, le diarree tipiche del viaggiatore. Invece che prendere un probiotico a caso che compri in farmacia, puoi avere i tuoi. L'indice di colonizzazione del tuo è enormemente maggiore rispetto a un probiotico isolato 20 anni fa dalle feci di un maiale, per dirti. Perché poi in realtà in farmacia vendono roba così, che va benissimo, semplicemente ha poco a che fare con te, ma io posso ricavare da te i probiotici, anche mentre sei malata, o posso farlo mentre sei sana, te li metti da parte e userai da quel giorno i tuoi probiotici. Questa cosa si può fare, eh? Io ho già qualche amico a cui l'abbiamo fatto, per esempio un paziente malato di Crohn che utilizzava i probiotici per restare in remissione, quindi in un momento in cui è in remissione patologica, gli ho ricavato 3 ceppi probiotici nativi. Li ho fatti fermentare, glieli ho incapsulati e lui adesso se li autosomministra per mantenersi in stato di remissione. Prende i suoi probiotici autologhi.
Quindi ancora più efficaci, ovviamente, alla luce di
Sì,
quello che
perché
hai detto.
l'efficacia di un probiotico è legato all'indice di colonizzazione. Quindi la domanda è: quanto colonizzerà in te qualcosa che hai ricavato da me, da un pollo, da un formaggio o dallo yogurt? Poco, perché è un batterio quindi acclimatato a quell'ecosistema, che non è il tuo. Invece un batterio acclimatato al tuo ecosistema, quello è il top. Se io lo prendo da lì, lui è un po' in derangement, no? Sta prendendo sberle per via del tuo disturbo. Io lo ipernutro in un fermentatore, lo faccio ipermoltiplicare e te lo somministro tutti i giorni. E tu tutti i giorni ti rimpolpi il pool di batteri con i batteri tuoi, quelli buoni. E piano piano salgono di numero e prendono, in qualche modo soverchiano poi i cattivi. Questo si chiama terapia con probiotici autologhi.
Molto
Le
interessante.
terapie di precisione hanno vari step. Questa cosa si può fare, un po' più indaginosa si può fare, ma già, come dicevi tu nella tua domanda, poter imbastire una terapia probiotica avendo analizzato il microbiota del soggetto che intendo trattare è già un gradino, cioè siamo già sui tetti di un grattacielo rispetto a quello che è lo standard medio, per cui ti propongo un probiotico perché si chiama Pippo, prendi Pippo, l'ho dato anche al paziente prima, prendi Pippo, ma questa qui non è una. No, cioè le medicine in generale, le terapie, si somministrano dopo aver analizzato la problematica di quel paziente, che ovviamente sarà simile a quella di pazienti simili a lui, ma va calibrata su di lui, per dosaggio, per tipologia, giusto? È la stessa cosa
Certo.
perché dobbiamo non pensarla con immediatezza nel mondo dei probiotici, come delle diete, no?
Senti, microbiota e prevenzione delle malattie croniche. In qualità di presidente di MIICS, no? La Società Internazionale Clinica del Microbiota, quali sono le evidenze più recenti del ruolo di microbiota nella prevenzione di malattie croniche sistemiche, come quelle cardiovascolari, ad
Sono
esempio, il diabete?
ma tantissimo, cioè non c'è, direi che la comunità scientifica non dibatte se questo sia una verità o una non verità, dibatte magari su quanto pesa sulla salute. Allora, il tuo microbiota, sei diabetico, il tuo microbiota quanto pesa sul tuo danno? Pesa il 10% o pesa il 50%? Ecco, magari qui si dibatte ancora un po', ma che abbia un ruolo positivo o negativo, su questo non c'è dibattito alcuno in tema scientifico. Un altro tema che si dibatte è che cosa abbia provocato cioè, quel tuo microbiota ti ha provocato il diabete? Oppure com'è che sta andando la storia? La cosa più probabile è che, come sempre succede poi in quasi tutte le malattie, escludendo la base genetica, che quella, insomma, ci cade dall'alto, non ci possiamo fare nulla. Diciamo che lifestyle, il modo di vivere di una persona, protratto per anni, non basta fare il matto un mese per rovinarsi. Noi siamo capaci di fare i matti col nostro organismo, con diete, cose strane per anni. Allora, noi facciamo i matti, roviniamo varie cose, tra cui il microbiota. Una volta che il microbiota l'abbiamo rovinato, è diventato un ecosistema infiammatorio, lui ci restituisce il favore e quindi aggrava quello che è la problematica, per esempio, metabolica. Quindi il diabete non è una malattia a causa microbiota, ma mentre io danneggiavo il mio metabolismo, ho danneggiato anche il mio microbiota con le mie scelte alimentari, per esempio, no? Quel microbiota che ora ho danneggiato, invece che proteggermi, ulteriormente mi danneggia. Quindi se io per esempio sono vivo di iperfagia, cioè mangio tutto quello che è i dolci, cioè sono un amante del mangiare, io rovino me, la mia estetica, il mio rischio cardiovascolare, divento obeso, sovrappeso, perlomeno abbrevio i tempi in cui si manifesterà in me il diabete, e tra le varie cose rovino il microbiota. A questo punto la domanda è, il microbiota che hai rovinato, cosa fa? Ti protegge? È insensibile? O ti danneggia ulteriormente? Normalmente ti danneggia ulteriormente. E questo vale per tutte le patologie croniche in generale e anche quelle metaboliche. Il microbiota è qualcosa che ti salva se tu lo rispetti. È come nell'amicizia. Se tu hai una grande amicizia, la coltivi, quando avrai bisogno l'amico ti aiuterà. Se tu prendi a sberle la gente, poi quando avrai bisogno l'amico ti prenderà calci, ovviamente. Il microbiota è così, è un amico che quindi ti restituisce se tu per primo hai dato. Noi pensiamo molto alla parte estetica, dove per estetica non intendo l'esteticità di una persona, ma quello che io vedo, in termini scientifici direi il fenotipo, cioè io mi guardo allo specchio, quello che vedo mi fa preoccupare, troppe lampade, lo vedo attraverso le rughe, allora mi spavento e rallento, no? Però c'è una parte interna che noi non vediamo, tra le parti interne, apparentemente non fenotipiche, cioè non visibili, c'è anche il microbiota. E tu con il tuo modo di vivere, che non rispetta la tua persona, non rispetti il microbiota. Poi lui, una volta che sarà deformato, ti restituirà pan per focaccia perché mediamente diventa molto infiammatorio. Quindi tu pensa, se tu per esempio hai una qualità dell'alimentazione povera di fibra, perché tu sei uno da hamburger e patatine fritte, magari fai anche sport, per cui ti guardi allo specchio, in realtà usi quelle calorie dell'hamburger e delle patatine fritte per vivere. Quindi ipotizzo anche uno che non palesemente gli venga un pancione davanti, ok? In realtà quel modo di vivere sta rovinando il microbiota, perché il microbiota vuole fibra, cioè vuole detriti che arrivino nel colon. Ma di un hamburger quanti detriti arriveranno nel colon? Niente. Delle patatine fritte è amido, quasi niente. Ok? Quindi tu andrai a denutrire il tuo microbiota. E quando tu crei denutrizione, una componente del microbiota inizia a morire. E purtroppo, per sfortuna nostra, la componente che muore negli anni è la componente salvifica. È quella che fa acidi grassi a corta catena, è quella che rinforza le pareti intestinali. Quindi tu, abrogando quella frazione là, inizi a trasformare il tuo microbiota in una compagine infiammatoria. Quindi, a questo punto, quando scavalchi una soglia, che non puoi mai sapere qual è, il tuo microbiota diventa potenzialmente infiammatorio e inizia a trasferire infiammazione alla periferia. Io intanto ai miei pazienti dico, guardi, mi permette di parlare un po' fuori dalle righe? Noi siamo quelli intorno a un tubo di cacca. Noi siamo fatti così. Ma le viene da pensare che per caso quel tubo, se ha delle perdite, è un casino, eh? Noi siamo quelli intorno. Allora, il microbiota è fatto anche per rinforzare le pareti di questo tubo, in modo che non disperdano. Ma se tu l'hai maltrattato, o banalizzato, hamburger e patatine, o il gelato tutti i giorni, quello che hai fatto hai ridotto la quota di fibra che avrebbe nutrito. Tu hai nutrito solo te, non hai nutrito lui, il microbiota. Quindi componenti di lui sono morte e purtroppo muoiono quelle che proteggevano quelle pareti. Quindi a un certo punto hai ucciso loro, restano invece quelli infiammatori, che ci sono comunque in tutti. Ce ne sono anche in uno che mangia bene, ma sono fronteggiati, sono come i cattivi della società, però li teniamo in galera. O con i carabinieri e i poliziotti li inseguiamo, ok? Ma se io ammazzo poliziotti e carabinieri, anche quei pochi quattro deficienti di malviventi prendono sopravvento. E che cosa inizia a succedere? Che l'infiammazione è libera di viaggiare. Allora, io sono diabetico, ma secondo te, se l'infiammazione viaggia nell'organismo, il mio diabete migliora o peggiora? Peggiora. E allora
Cadera,
vedi
certo.
che il microbiota. Certo, e vedi che il microbiota ti danneggia. Ma è lui che mi ha reso diabetico? No, sei tu. Ma tu hai rovinato lui. Che era una delle cose che ti proteggeva. Ora lui non è più in grado di proteggersi, è sopravvissuta la parte infiammatoria e le parti infiammatorie vanno ad aggravare le altre forme di infiammazione che tu hai. Hai una malattia autoimmune, hai una malattia artritica o artrosica, e l'infiammazione la peggiorerà, non potrà fronteggiarla. Questo però, attenzione, non si trasforma nel dire, ah, allora io mangio fibra dall'inizio alla fine. No, perché il microbiota sano è un ecosistema. Mi ricorda molto la metafora dello yin e dello yang, al cui interno c'è sempre il bene o c'è il male. Quello è il mondo corretto, è il mondo della diversità. Allora, se io mangiassi come un erbivoro, per esempio, non è che sto meglio, non è così. Inizio a stare peggio. Perché? Perché io nel mio microbiota ho bisogno di tutte le compagini, anche quelle cattivelle. Mediamente un microbiota sano contiene il 4% di batteri cattivelli e è corretto averli. E un po' spiega, magari un giorno faremo una puntata solo su questo, ma una società è sana anche se è fatta di, come dire, di inviti ai buoni a fronteggiare i cattivi. Perché se io smetto di sollecitare i buoni a fare i buoni, loro smettono anche di fare i buoni. Non c'è più sollecitazione. Metafora, generi noia. Il microbiota è sano se non è annoiato, è operativo. Quindi in questa operatività sembra una piccola componente di cattivelli. Quindi non è perché io ho detto che fa bene mangiare fibra, allora mangiamo solo fibra. No, perché io non sono una zebra, una gazzella. Io sono un onnivoro. Io devo mangiare tutto. Ma in questo tutto ci deve essere la fibra. Deve esserci tra 35 e 70 grammi di fibra reali al giorno. Tutti i giorni però. È chiaro? Quindi se io faccio così, io proteggo il mio microbiota. Se non lo proteggo, tempo 5 anni, tempo 10 anni, tempo 20 anni, lui si vendicherà. E ti posso assicurare, questo vale anche per il distretto cardiovascolare. Tu pensa che il microbiota, quando parliamo di cardiovascolare, noi pensiamo sempre alle LDL, le low density lipoprotein, colesterolo cattivo, direbbe il giornalista. E per le persone più colte, più, come dire, più assennate rispetto ai dati più recenti, arrivo a dire la lipoproteina A piccola, si chiama così, che forse è una molecola ancora più cattiva dell'LDL, del colesterolo cattivo, ok? Beh, questa è tutta la compagine che fabbrico io, cioè il mio fegato produce questi veleni per il mio cuore. Perfetto. La domanda è: ma il mio microbiota può costruire dei veleni per il mio cuore? Dove io non c'entro niente, c'entra il microbiota? Sì, e come? Per esempio, si chiama trimetilammina N-ossido. È una molecola benefica per il cuore e per la coagulazione. E io ce l'ho nel sangue, sì. E chi la fa? I tuoi batteri dell'intestino. Ah, e non li voglio. Perfetto. Allora cerca di mangiare in maniera sana. Cerca di non andare incontro a stipsi gravi. Cerca di mangiare in maniera mista. Rispetta un ritmo evacuatorio corretto, perché altrimenti tu danneggi il tuo microbiota e possono comparire queste compagini che fanno trimetilammina N-ossido, che è come una specie di lipopolisaccaride di LDL, e quindi è una molecola che farà male al mio cuore. Ci sono molti ricercatori che stanno cercando farmaci per bloccare la trimetilammina N-ossido, che non la faccio io, la fa il mio microbiota, se l'ho maltrattato.
Certo, una spiegazione chiarissima, Francesco, grazie. Senti, un'altra
Grazie a te.
domanda che ti voglio fare riguarda l'asse intestino-cervello e le nuove frontiere, diciamo, della neurologia. Il legame tra
Sì.
intestino e cervello ormai, diciamo, lo diamo per scontato, no? Ci sono delle novità promettenti riguardo all'uso dei probiotici con funzione di psicobiotici, in qualche modo, e quindi intervenire sul
Permettimi.
microbiota per gestire anche disturbi dell'ansia o comunque disturbi di carattere di questo genere, insomma.
Sì, permettimi di confermare il tuo incipit iniziale, no? Hai detto l'asse intestino-cervello, ormai lo sappiamo tutti, esiste. Sì, ma non solo perché lo sento dai telegiornali, lo leggo sul Corriere della Sera, non è solo per quello. In realtà è un'esperienza di ognuno di noi. Quanti potrebbero raccontare che la sera prima di un esame universitario avevano la diarrea? Quanti? La metà delle persone. Che cos'è quello? Asse intestino-cervello. Semplicemente che tu noti negli aspetti più malevoli. Il tuo cervello, tu non hai nessuna gastroenterite, ma la sera prima hai la diarrea. Roba da domandarsi, ma perché? Perché esiste l'asse intestino-cervello. E questa lettura è la lettura per cui il cervello tende, come dire, a imbronciare l'intestino, che quindi non si comporta più bene. Però questa non è una monodirezione, il rapporto è bidirezionale. Quindi esiste anche un intestino che influenza il cervello. Ovviamente non è in sé l'intestino, ma è il suo microbiota. Perché il microbiota è un fabbricatore di molecole e ci sono delle molecole che possono risalire fino al cervello, prodotte dai batteri e possono creare disturbi neurologici. Oppure altre volte, questo è tipico per esempio non so, nel caso di alcune malattie neurologiche gravi, noi sappiamo che l'alfa-sinucleina, che è una tossina per il cervello, sale attraverso il nervo vago e la fanno anche i batteri, e risale ovviamente. Oppure altre volte danneggiamo, il microbiota danneggia il cervello non perché gli manda messaggi benefici, ma perché smette di mandargli messaggi positivi, per esempio l'acido gamma-aminobutirrico, per esempio. Per esempio l'acido butirrico, quindi il butirrato, per esempio, no? Quindi sì, e possiamo fare qualcosa. Allora, di nuovo, per riprendere l'incipit della tua prima domanda, la cosa corretta, avendo di fronte un paziente con ansia o depressione o qualunque altro disturbo neurologico, è domandarsi: ma il microbiota di questo mio paziente sta influenzando nel bene o nel male la sua patologia neurologica? La risposta è potenzialmente sì, però te lo so dire se me lo fai analizzare, perché magari io
Certo.
vedo che il suo microbiota è normale, il suo Alzheimer non è aggravato da un microbiota infiammatorio, e così il suo Parkinson o così la sua sindrome ansioso-depressiva. Invece posso analizzarlo e posso vedere delle strutture di microbiota che sono note aggravare la sindrome ansioso-depressiva o altre forme di disturbo neurologico. Una volta che l'ho osservato, posso decidere, in base al tipo di aggravamento di struttura diventata malevola per il mio sistema nervoso centrale, se, che tipi di approccio posso avere. E di nuovo, gli approcci più semplici saranno quello dietoterapico, quindi evviva i nutrizionisti che imparano a fare diete in base al microbiota, oppure quello probiotico. In particolare quello probiotico, direi, i due gruppi batterici più importanti che possono aiutarci sono i GABA produttori, cioè i produttori di acido gamma-aminobutirrico, per esempio i Bifidobacterium adolescentis, ce ne sono molto pochi in tutto il mondo, di isolati di Bifidobacterium adolescentis, però quelli che ci sono, quei pochi, sono tutti dei GABA produttori. Quindi antisindrome ansioso, ansioso-depressiva. E poi i produttori di butirrato. Per esempio, non abbiamo purtroppo molte scelte, ma abbiamo i Clostridium butyricum. Da qualche anno il Parlamento europeo ha autorizzato un particolare ceppo di Clostridium butyricum, si chiama CBM588, ad essere utilizzato dai medici, dai sanitari in Europa, inclusa l'Italia. Quindi direi sì, direi l'approccio per, come dire, potenziare un microbiota che contrasti il mio problema neurologico esiste, è opportuno prima analizzare il microbiota per quantificare quanto questo microbiota stia aggravando la condizione neurologica e poi in risposta a questo prescrivere approcci nutrizionali o con probiotici molto specifici. Vi ho fatto l'esempio dei due principi di quest'arte, i Bifidobacterium adolescentis e i Clostridium butyricum, si possono somministrare per, come, ripescare il paziente e provare a tirarlo su da questo pozzo di sofferenza neurologica. Questo non vuol dire che il neurologo debba solo usare queste armi. Il neurologo e lo psichiatra devono usare tutte le armi che hanno usato fino ad oggi, ma dovrebbero aggiungere questa. Perché il dramma neurologico non è soltanto legato alla persona, è legato alla persona e al suo microbiota. Quindi fino a qualche anno fa noi guardavamo la persona. Adesso noi sappiamo che possiamo guardare la persona e il suo microbiota. Se io li curo entrambi, il successo terapeutico è maggiore.
Certamente, certamente. Senti, un'ultima domanda che ti voglio fare riguarda un po' oltre il probiotico. Parliamo di postbiotici e di nuovi strumenti. Ci sono quindi delle, come dire, cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro nel mondo, in questo mondo, nel mondo dei microbiota?
Sì, allora sicuramente nel mondo del microbiota, un pochettino l'abbiamo detto all'inizio, sicuramente la terapia batterica di precisione, quindi smetterla di usare bifidobatteria casaccio o lattobacilli che molto spesso non servono a nulla, ma andiamo verso, non so, i Bifidobacterium adolescentis, gli Enterococcus faecium per le infezioni da Streptococcus a Galactiae, i Clostridium butyricum per la depressione o nell'area oncologica, cioè andiamo verso una terapia batterica di precisione ben posizionata. Poi altro step, ti ho parlato dei probiotici autologhi, cioè isoliamo da quel paziente, anche se sta andando male, isoliamo dei probiotici autologhi, li cresciamo e glieli risomministriamo. Questa è un'altra terapia molto avanzata. Un'ulteriore terapia avanzata che arriverà, vedrai, fra qualche anno, sono i probiotici ottimizzati. Noi sappiamo che un probiotico è bravo in fare un lavoro, ma pensa se lo potesse fare da super bravo. Allora noi possiamo modificarlo in laboratorio in modo che lui diventi super bravo a fare una determinata cosa. Quindi lo modifichiamo un pochino per dare ulteriore vantaggio al paziente. Qui queste modifiche implicano nuovi studi più prolungati del normale, ma tra qualche anno avremo anche i probiotici modificati per essere più potenti, no? Più performanti. E poi direi, come dici tu, questo già da tempo, esistono per esempio i postbiotici. I postbiotici sono meno un'innovazione rispetto a quella che ti ho raccontato fino adesso, sono più vecchi in realtà, esistono da molto tempo. Diciamo che sono diventati commercialmente famosi perché molte aziende se ne avvantaggiano per il principio della stabilità. Quando tu usi un probiotico, il probiotico è una cosa viva e come tale devi mantenerla viva in modo da somministrarla al paziente quando è viva. Però non è sempre così. Quando i ricercatori vanno in farmacia, tirano su dei probiotici e vanno a vedere se i batteri al loro interno sono vivi, talvolta ne trovano vivi la metà, oppure ne trovano vivi un terzo. Molti ricercatori hanno analizzato, anche prendendoli dalle farmacie italiane, anche dei probiotici molto famosi e hanno pubblicato dicendo che spesso sono non vivi, sono morti della metà, no? Quindi c'è un problema, c'è anche un problema di tipo industriale. Allora, il postbiotico è sembrata un'iniziale soluzione. Nel postbiotico, per definizione, non c'è niente di vivo. Se non c'è niente di vivo, io non rischio problematiche di stabilità. Quindi la prima ondata di postbiotici, che ha creato, come dire, tanto interesse, in realtà rispondeva a un'esigenza industriale di avere prodotti che non erano, come dire, pizzicati dal mercato della farmacia e accusati di essere fatti da batteri morti. Semplicemente li uccidi già prima tu, e quindi se li hai già uccisi tu e li hai chiamati postbiotici, non hai più questo problema. Detto questo, è vero che poi alcuni postbiotici possono dare qualcosa di più di quello che potrebbe fare un probiotico. Però, di nuovo, non è una classe di prodotti. Cioè, io storco un po' il naso quando sento parlare di probiotici, perché vuol dire tutto, vuol dire niente. Ti ho fatto diversi esempi di probiotici molto diversi. E la stessa cosa sono i postbiotici. Come categoria a sé non vuol dire niente, è come dire i farmaci. Ma che vuol dire? Dipende, cioè, che farmaco, mi devi dare quello che mi serve a me. Anche tra i postbiotici, intesi come categoria allargata, si perde un po' di valenza se ne si attribuisce un comportamento benevolo in quanto postbiotici. La maggior parte dei postbiotici non serve a niente, semplicemente è una ricerca di avere qualcosa in commercio da poter dare. Detto questo, esistono dei postbiotici molto che sono oggetto di, possono essere fatti oggetto di terapia di precisione che possono essere molto interessanti. Ti faccio un esempio. Io ho lavorato per esempio con i surnatanti di Lactobacillus curvatus o di Bacillus amyloliquefacens e ho trovato nei loro surnatanti, nei loro corpi cellulari, delle molecole molto interessanti che per esempio uccidono i patogeni del cavorale, per esempio. Ma io, se io do quei batteri normalmente non producono niente. Se uso questo Lactobacillus curvatus e il Bacillus amyloliquefacens, non fanno niente perché non colonizzano la bocca, muoiono subito e quindi non ne ottengo nessun vantaggio. Se invece io li cresco, faccio sì che nella loro pancia sia piena, diventano proprio ingolfati di queste molecole molto interessanti, quando sono al massimo della loro crescita, sai cosa faccio? Li comprimo e li massacro. Li spacco tutti. E questo bouquet di composti, pezzetti cellulari e il loro contenuto, che è quello che è molto efficace contro alcuni patogeni della bocca, te lo posso somministrare. Non ho il problema che i batteri mi moriranno in bocca perché non sono batteri della bocca. Sto usando i loro contenuti, cioè li spingo a produrre dentro di loro queste molecole buone e poi li spacco usando la pressione o il calore. Meglio la pressione. Perché il calore inattiva anche le sostanze. La pressione, se li schiaccio, come tra le mani, i pezzetti ci saranno tutti, no? Quindi ci sono dei postbiotici che hanno un significato, ma non in quanto postbiotico, ma in relazione agli studi che il ricercatore ha fatto su quel postbiotico e diventeranno sensati se verranno somministrati a quel particolare paziente che si avvantaggia perché ha una carenza di questi vantaggi, di questi benefici. E allora tutto quadra.
E qui torniamo al discorso della personalizzazione delle cure da cui siamo
Certo,
partiti, no? Assolutamente,
certo. Se posso mandare il messaggio globale, se
assolutamente. Sì.
riusciamo, anche alle persone che ci ascoltano, dire i probiotici, dire i postbiotici, vuol dire poco, vuol dire niente, come dire i farmaci, i vaccini. Ma quale? Il vaccino del vaiolo ha permesso all'essere umano di esserci. Abbiamo debellato, altrimenti era una falcidie. Altri vaccini, non so, sono i vaccini contro le molecole allergizzanti, sono un'altra roba, no? Ci faccio una cura di desensibilizzazione verso il polline. Ma sempre vaccini sono, ma sono cose completamente diverse. Credetemi, la stessa roba è dire probiotici o dire postbiotici. Sono classi così allargate che prendono dentro tutto che non ha molto senso.
Bisogna essere più specifici e, come dici giustamente te, poi personalizzarli e vedere qual è adatto a ciascuna persona.
Certo.
Benissimo, allora Francesco, ti ringrazio a nome di tutta la comunità di Vediamoci Chiara di essere stato con noi oggi e ci vediamo sicuramente in una prossima occasione. Anzi, sveliamo le nostre amiche che a giugno sarai con noi per un evento dedicato ancora una volta al microbiota.
Perfetto. Ti ringrazio e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. Un abbraccio di
Grazie.
cuore, va bene? Ciao, arrivederci. Ciao.